altre parole.
E do il benvenuto anche questa mattina al nostro ospite della settimana, Alberto Lucarecchi. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno a tutti voi.
Oggi ci prepariamo ad un viaggio con lei per questa nostra ultima, diciamo, chiacchierata insieme. Vogliamo parlare di scoperte in tutti i sensi, sia dal punto di vista di scoperte geografiche che sono avvenute molti secoli fa, ma anche di scoperte che riguardano i mari e i suoi, insomma, le creature che li abitano. Oggi ho fatto un piccolo test, sono andata su un motore di ricerca, su Google News, e ho provato a scrivere la semplice parola squalo o squali e sono emerse alcune notizie, per esempio scoperto uno squalo onnivoro, scoperta misteriosa tana di squali. Insomma, ci sono ancora tanti misteri legati a questa specie che lei ha indagato molto.
Uno l'ho scoperto anche io poco fa, dello squalo onnivoro non ne avevo conoscenza. Squali che mangiano lattughe o piante, non sapevo che esistessero. Pensi che io credevo fossero tutti carnivori, per questo non si finisce mai di imparare. Allora, parliamo di esplorazioni, quindi.
Sì.
Chi sono gli esploratori? Quelli che girano il mondo? Ma sai che anche quelli che con un telescopio guardano lo spazio si sentono esploratori? Eppure quelli che guardano al microscopio le cellule si sentono esploratori? E forse hanno ragione tutti, perché esplorare un po' è nel cuore, non è solo nelle gambe. Ma lasciamo da parte queste esplorazioni non marine. Diciamo che in mare è con l'invenzione dell'erogatore che inizia l'esplorazione. Questa piccola ma straordinaria invenzione ha permesso di respirare sott'acqua e quindi di muoversi come un pesce tra i fondali. Fu una nuova esperienza anche sensoriale, perché noi quando nasciamo ci portiamo la gravità sulle spalle, ma basta che andiamo sott'acqua e diventiamo degli arcangeli. A me ha cambiato la mia vita e ho scoperto un mondo popolato di creature straordinarie, dalle forme e dai colori diversissimi. Pensi che quando io ero piccolo c'erano solo i disegni o le foto di squali morti. Oggi si sa che ci sono pure quelli che mangiano tutto. Ma forse, sa che cos'è? Quando lei ha letto su Google onnivori, forse si riferivano allo squalo tigre, che in effetti mangia di tutto, perché mangia i pesci, ma mangia anche gli uccelli, mangia le carogne, perfino le vacche.
Qui parlavano dello sfirna tiburo, adesso spero di averlo pronunciato in modo corretto.
Lo sfirna tiburo è uno squalo martello. Però insomma sempre carnivori sono, non credo che lo squalo martello si metta a mangiare né le alghe né le piante.
A quanto
però
pare
un'equipe
di esperti ha tracciato le molecole delle piante ingerite da questo sfirna tiburo e che a quanto pare sono stati ritrovati anche dei vegetali. Ecco, questa è una delle notizie che ho trovato.
Ho imparato una cosa nuova stamattina, sono felice di essere collegato con lei.
Ecco.
Ma probabilmente alcuni animali mangiano delle piante anche come forma medicamentosa. Come fanno i cani quando hanno bisogno di alcune sostanze. Detto questo, cosa le rispondo? Alla mia esperienza nell'avventura, nelle scoperte?
Beh, se vuole darci degli esempi, questo è sempre una bella occasione.
Allora, quando io ho cominciato ad andare sott'acqua, non c'erano i computer sulle scrivanie, per esempio, ma non c'erano neanche quelli dei sub. Si andava con delle tabelline complicate, si facevano calcoli, uno sembrava un ragioniere. Per fare un viaggio lontano serviva un'enciclopedia, bisognava andare in librerie, in biblioteche, in edicola, insomma ci volevano settimane di fatica. Si ottenevano delle notizie sommarie, vecchie, spesso contraddittorie. E oggi si va su Google, appunto, e in un pomeriggio si organizza un viaggio. Pensi che quando i primi tempi si atterrava in certi posti con gli aeroplanini, a un certo punto suonava la sirena. Io non capivo perché suonavano queste sirene nei piccoli aeroportini. Poi mi hanno spiegato che suonavano per far fuggire le capre o le pecore che stavano sulla pista, per dare un'idea di quanto è cambiato. In 40 anni. Ci sono 40 anni che sono stati decisivi per la scoperta del mondo, secondo me, che sono quelli antichi tra il 1490 e il 1530. Quello è stato il periodo d'oro delle grandi scoperte geografiche, grazie al perfezionamento della vela, del timone, della bussola, i vari Colombo, Vespucci, Magellano, Pigafetta, Caboto, Verazzano, eccetera, eccetera, hanno trovato continenti, coste, eccetera. Poi 500 anni dopo, più o meno in coincidenza con la mia generazione, tra il 1950 e il 2000 più o meno, grazie appunto all'erogatore e alla plastica, che ha permesso di fare, c'è anche degli aspetti positivi la plastica.
Giusto, ne avevamo parlato, sì.
Parlato male, però la plastica vulcanizzata ha permesso di fare le maschere, le pinne, e si sono scoperti i fondali, i pesci, gli invertebrati, e sono iniziati i resort, i diving, i voli low cost, le guide, insomma è nato il turismo subacqueo. Prima non c'era niente, andavi così a caso, eravamo liberi ed esploravamo, andavamo in fondali dove non si era mai immerso nessuno, ma non sapevamo cosa avremmo trovato.
La tecnologia è stata fondamentale, senza ombra di dubbio, per riuscire a raggiungere questi luoghi. Un tema interessante da affrontare con lei legato a questo è anche un po' quello delle paure, perché andare sott'acqua, esplorare dei luoghi veramente sconosciuti con delle creature che, come mi ricordava lei l'altro giorno, hanno anche una fama ingiusta di fare paura. Ecco, c'è della paura quando si incontra il mare e le sue profondità?
Assolutamente sì, io ho molta paura ogni volta che vado per mare, e devo dire anche quando c'è molta turbolenza in aereo. Ecco, non sono un cuor di leone, sono una persona assolutamente normale. Tra l'altro, per chi fa il mio lavoro, la paura, a mio avviso, è fondamentale, un freno biologico importantissimo, perché non ti fa superare i tuoi limiti. La mia paura non è tanto con gli animali, ma la mia paura è di essere perso in mare, perché mi è capitato, sono stato quasi 9 ore in mezzo al mare sopra una secca affollata di squali, e il problema non sono state le decine di squali che mi nuotavano sotto, che nessuno mi ha attaccato, il problema erano i gabbiani, che a largo ci consideravamo, eravamo in tre, come degli scogli emersi in superficie, si fermavano sulla testa, e la prima ora, le prime 2 ore, le prime 3 ore hai le energie per scacciarli, poi dopo non ce la facevamo più e cominciavano a beccarci sulla testa, sul cranio, e quindi il mio assistente era diventato una maschera di sangue. E chi avrebbe mai detto che il problema sarebbero stati gli uccelli? Noi pensavamo gli squali. Quindi sì, non si sa, i rischi ci sono e non si sa mai a cosa si va incontro. Direi che quello che oggi è cambiato è che è diventato tutto un pochino più facile, ma privo di fascino, perché i posti e gli alberghi si assomigliano un po' tutti, i popoli e le diversità sono stati spazzati via, c'è igiene, c'è sicurezza, però sono scomparsi il mistero e il sogno. Le porto un esempio, scusi,
sì.
Io sono stato in Papua Nuova Guinea 35 anni fa, venivano sotto la barca i bambini con le canoe e ci offrivano la frutta, sorridevano e ci volevano dare della frutta esotica. Poi ci sono stato recentemente e i bambini continuavano ad arrivare vicino alla barca, però intanto arrivavano con le moto d'acqua, poi se in quel momento lì gli squillava il cellulare nemmeno ti salutavano, e se ti sorridevano magari scoprivi che avevano l'apparecchio ai denti. Evviva, hanno fatto grandi progressi e siamo tutti contenti, però è un'altra cosa, è un altro viaggiare.
C'è qualcosa che le manca, qualcosa che non ha ancora scoperto, un luogo che non ha ancora visitato? Così, una domanda per chiudere questa nostra settimana insieme.
Mi manca e mi mancherà per sempre, perché farà parte, secondo me, della generazione successiva, ed è la scoperta dell'ultimo orizzonte, perché al di sotto del nostro mondo ce n'è un altro, un regno oscuro dominato da inquietanti creature, ed è l'abisso. Ne conosciamo meno dell'1%. Lì sotto fa freddo, fa buio, fa fame, l'oscurità impedisce la nascita e la crescita delle piante, quindi se nasci lì sarai un carnivoro e incontrerai solo altri carnivori. Non ci sono alberi, ma animali, oppure alberi che si muovono e ti mangiano. Ecco, esplorare questo mondo, sì, sarebbe un sogno, ma insomma non ho l'età.
Io ringrazio Alberto Lucarecchi di essere stato con noi questa settimana. Sono tanti i temi che abbiamo affrontato. Ovviamente siamo partiti dall'elemento principale che contraddistingue il suo percorso, la sua carriera, la sua vita, che è l'acqua, quindi i mari e gli oceani. Io le auguro una buona giornata e ci saranno altre occasioni. Grazie.
Grazie a tutti voi.
Rete 2.